dicevo, vi ho messo il materiale didattico, però ieri sera per errore il secondo file audio l'ho cancellato e dunque non l'ho messo, però qualcuno accuratamente faceva la registrazione, perciò recupero il file, però vuol dire che non sarà disponibile subito. Volevo solo avvertirvi, ne vedete solo uno e per questo motivo qua. Allora, abbiamo visto ieri come la struttura del nucleo sia dovuta a elementi filamentosi che fanno parte in realtà della stessa famiglia degli elementi del citoscheletro, ma che reggono la struttura del nucleo e per questo motivo prendono il nome di... Abbiamo tutto registrato. Prende il nome di nucleo scheletro. La proteina che è a base appunto dell'organizzazione di questo nucleo scheletro si chiama lamina, chiamiamo lamina nucleare, e l'organizzazione filamentosa fa parte dei filamenti intermedi. Durante la mitosi, la regolazione dell'entrata in mitosi corrisponde ha una modificazione temporanea della lamina che a questo punto non si organizza più a filamento e permette la disorganizzazione, la disgregazione dell'involucro nucleare che non è altro che una vescicolarizzazione di quello che era l'involucro nucleare. Durante la fine della mitosi si riassociano queste vescicole attorno alla cromatina a riformare i due nuclei delle cellule figlie. Adesso, oggi, vediamo l'organizzazione della cromatina al quale abbiamo già accennato ieri quando abbiamo detto che la cromatina durante l'interfase è organizzata con due livelli strutturali di organizzazione più o meno compatti, che sono l'eterocromatina e l'eucromatina. In effetti si parla di cromatina e non di DNA, in quanto all'interno della cellula il DNA non esiste in quanto tale, in quanto molecola, tra virgolette, nuda, ma sempre associato a proteina. Ci sono dunque delle famiglie di nucleoproteine che possiamo suddividere in due macrocategorie. Le nucleoproteine che permettono l'organizzazione strutturale della cromatina e saranno gli istoni, e gli istoni sono responsabili appunto dell'organizzazione in eo o eterocromatina. Sarà anche un istone a regolare durante la mitosi l'organizzazione superavvolto del DNA a formare i cromosomi. Sempre stessa famiglia di proteine si tratta e sono istoni. E poi esistono tutte le altre proteine che sono importanti per regolare l'espressione genica, per regolare l'uso di questa informazione genetica per regolare in particolare la trascrizione o in senso positivo o in senso negativo o per promuoverla o per bloccarla. Perciò due famiglie di proteine, quelle che permettono la struttura e l'organizzazione della cromatina, quelle che sono invece quelle legate alla regolazione dell'attività genica. Poi ci sarà un momento particolare nel ciclo cellulare che è un momento in cui deve essere raddoppiata questa informazione genetica e la fase propizia alla divisione mitotica. avviene durante l'interfasi, cioè la duplicazione del DNA avviene durante l'interfasi. Si rappresenta il ciclo cellulare come un cerchio, come un orologio, nel quale distinguiamo la fase che è la fase della mitosi, che è la fase M, in cui il risultato della mitosi sarà la produzione di due cellule figlie, ok? Siamo tutti d'accordo su questo. Quando si dice si entra in fase M, come dicevamo ieri, si formano i cromosomi che sono formati a loro volta di due cromatidi, perché è stata raddoppiata l'informazione genetica. Il raddoppio dell'informazione genetica non avviene in questa fase, ma è avvenuta prima, in una fase che prende il nome di fase S per sintesi, ed è la fase di sintesi del DNA. Nella misura in cui abbiamo definito tutto quello che non è la mitosi, ok, tutto questo si chiama interfasi. Questo vuol dire che, e abbiamo detto, durante l'interfasi è presente il nucleo, ok? Soltanto in questa fase di mitosi si disgrega l'involucro nucleare. Perciò qua abbiamo il nucleo all'interno dell'interfasi. Abbiamo la fase in cui il DNA viene raddoppiato. Questo significa che le proteine che sono dedicate alla sintesi del DNA, che ne permette la duplicazione, fanno parte delle nucleoproteine regolative che troviamo all'interno del nucleo. Ok? Dove sono state sintetizzate tutte queste proteine? In quale compartimento? Citoplasma. Sono state trasportate nel nucleo, dove funzionano. Ok? Alcuni in modo stabile, gli istoni rimangono perché si associano alla cromatina. Proteine regolative dell'espressione genica possono far parte delle proteine che fanno il shuttling di cui parlavamo ieri. Trasporto verso il nucleo, e ma anche dal nucleo verso il citoplasma. Perciò all'interno del nucleo avremo il DNA associato alle nucleoproteine più le proteine che formano ovviamente il nucleoscheletro di cui abbiamo parlato ieri, ok? Che sono sempre all'interno del nucleo, ma in questo caso non direttamente coinvolte nella struttura del DNA direttamente, ma abbiamo visto che ad esempio la lamina nucleare è comunque coinvolta nelle regolazioni sia dell'organizzazione dove è localizzata la cromatina, visto che abbiamo detto l'eterocromatina è periferica associata al nucleoscheletro, e abbiamo anche già annotato che la lamina nucleare partecipa alla regolazione dell'espressione genica. Adesso cercheremo di rimettere assieme queste informazioni. E poi ci sono gli RNA che sono sintetizzati all'interno del nucleo, perciò troveremo anche le RNA polimerasi, quello che permette la sintesi degli RNA, di tutte le categorie di RNA. E ci sono diverse tipologie di RNA polimerasi responsabili della sintesi delle diverse categorie di RNA. Queste diverse categorie di RNA, vi dicevo, sono i tre che conoscete già: messaggeri, ribosomale, transfer. Dobbiamo aggiungere due altre categorie di RNA, quelle che sono i microRNA e quelle che sono i small nuclear RNA, snRNA. Perché? Perché sono piccoli e perché rimangono nel nucleo. Ok? Perciò aggiungiamo due tipologie di RNA a quelli classicamente descritti. Semplicemente perché sono stati scoperti questi RNA più di recente, perché sono più piccoli e hanno un ruolo indiretto nella regolazione e nella sintesi delle proteine, però solo indiretto, perciò è per quello che non è stato scoperto, non è stato così semplice metterle in evidenza. Hanno un ruolo importante nella regolazione, sia nella maturazione dei messaggeri, e questi sono i small nuclear RNA, i snRNA, vi faccio vedere dopo, sono importanti nello splicing, ok? Vi ricordate lo splicing, l'abbiamo già anticipato con la storia della frase che abbiamo ricomposto. Beh, i small nuclear RNA sono importanti proprio in questa fase, nell'avvicinare i frammenti che devono essere a questo punto avvicinati uno all'altro. Lo vediamo fra un minuto. E poi i microRNA sono invece trasportati nel citoplasma assieme alle tre altre categorie di RNA, dove hanno un ruolo inibitorio nella traduzione. Impediscono, limitano specificamente la traduzione di specifici mRNA. Perciò hanno un ruolo importante nella regolazione. In effetti questo è anche legato a quello che si ipotizza nell'origine della vita, che sarebbe stato inizialmente, proprio stiamo parlando a livello primordiale, di aver avuto l'organizzazione di molecole di RNA prima di quella della vita associata al DNA. E dunque di aver avuto per l'RNA un ruolo anche di regolazione, sia portatore di informazione che di regolazione. Ed è quello che emerge adesso con lo studio di queste altre famiglie di RNA che partecipano alle regolazioni, che si conoscevano già prima, si pensava fossero dovute solo a delle proteine, e invece queste regolazioni sono frutto della collaborazione tra proteine e piccoli RNA, essi siano nuclear small RNA oppure micro RNA. Abbiamo detto cromatina è uguale DNA più nucleoproteine, perciò non abbiamo mai la doppia elica organizzata così, ma sempre associata agli istoni. Associata agli istoni e dunque da questa struttura organizzata della cromatina, che nello stadio in cui è più rilassata, può essere paragonata come immagine figurativa a quello che può essere una collana di perle, dove ciascuna perla corrisponderebbe a un nucleosoma, e un nucleosoma è un avvolgimento della doppia elica attorno a un gruppo di 8 istoni. Perciò, ripetuto, questo vuol dire un avvolgimento attorno a 8 istoni, ok? E questo mi forma una perla della mia collana, poi questo tratto di DNA e poi si riparte con la stessa struttura. Questa è l'organizzazione della cromatina attorno agli istoni e coinvolge, abbiamo detto, 8 istoni di diverse natura, ma lo rivedrete più avanti, rispetto a un avvolgimento che come dimensione, come lunghezza, corrisponde a un po' più, cioè circa 150 coppie di nucleotidi. Quando aggiungiamo quello che è il linker, troviamo che se noi tagliamo, rompiamo tra le diverse perle della collana e poi facciamo correre su un gel di elettroforesi, troviamo delle bande che hanno tutte la stessa dimensione. perché corrispondono sempre a questo modello ripetuto. Perciò io taglio tra le perle, la distanza è sempre la stessa e sono circa 200 paio di balzi. Ok? Questo come struttura della cromatina. Se si cerca di mettere non soltanto delle palline, ma quelle che possono essere delle rappresentazioni grafiche, è solo un primo avvicinamento a queste strutture. Questo fa parte di quello che si vede nel corso di biochimica nel secondo anno, cioè la struttura e l'organizzazione vera e propria delle catene, sia aminoacidiche, cioè quella delle proteine, sia nucleotidiche, quella del DNA. E tutto questo si misura oggi, tutto quello si studia. Perciò non confondiamo l'avvolgimento della doppia catena, cioè i piedi di avvolgimenti questa storia qua, però c'è la doppia catena che avvolta, a sua volta al torno, passa al torno ai gruppi di istoni, questa struttura potrà anche ricompattarsi, come vedremo, a eterocromatina. Se la compattiamo ancora, arriviamo ai cromosomi. Sempre la stessa molecola si tratta, ok? È un problema di livello di organizzazione e compattazione dovuto all'interazione con gli istoni. Questo qua riconoscete la doppia elica di DNA, in arancione una catena, in verde la catena complementare. Fa il giro al torno a questo gruppo di proteine che sono qua identificate con colori diversi, dove si riconoscono, per quelli che lo sanno già, questa struttura circolare delle proteine che prende il nome di alfa elica. Sapete le strutture secondarie delle proteine? Foglietto beta, elica alfa. Queste in molti casi hanno di queste strutture appunto organizzate. Non vado nel dettaglio, ma solo per dirvi il legame con magari quello che è un vocabolario che potete sentire in altre sedi. Visto di profilo, appunto, fa due giri completi attorno a queste proteine e poi riparte e abbiamo un altro modulo. Questo sarebbe il DNA nudo. Abbiamo detto non esiste sotto questa forma nella cellula. Come livello minimo di organizzazione è l'eucromatina, con i giri doppi attorno ai gruppi di 8 istoni. Perciò si parla di ottameri. Ottameri, i dimeri sono due molecole, trimeri, ok? Ottameri ce ne sono 8. E forma a sua volta si associano queste nella forma che vedete. A questo punto l'informazione genetica non è più accessibile per la lettura e per la trascrizione, quando è più compatta. E questa è la forma di eterocromatina, quella che è messa, stoccata all'interno della cellula perché non utilizzata dalla cellula stessa in questo momento. Magari una parte potrebbe essere una forma di regolazione, far passare da eterocromatina a eucromatina una zona particolare della molecola di DNA. Questo non va confuso con i cromosomi, ok? È una cosa diversa. E dentro alla cellula interfasica troviamo che la stessa molecola di DNA è in parte sotto forma di eterocromatine e in parte sotto forma di eucromatina. Non è una molecola sotto forma di eterocromatina e l'altra sotto forma di eucromatina. Okay? È la stessa molecola, che poi ritroviamo dopo come cromosoma, che a questo punto è in parte sotto forma di eterocromatina e un'altra parte sotto forma di eucromatina. Questo, perciò è la stessa molecola dove il sistema è più rarassato, possiamo avere l'interazione con le proteine che promuovono la trascrizione. Se io passo con una forma di regolazione a chiudere questa struttura, a volgerla, questo è un modo con il quale non rendo più accessibile alle molecole regolative l'informazione. E dunque posso avere questa capacità di modulazione dell'informazione genetica. Vi dicevo da questi aspetti dei nuclei, dove troviamo la forma più elettrondensa, e dunque da questa idea scura, questa immagine, perché c'è molta molecola in realtà lì, e dove il tutto è avvolto, dove sono è una densità di questi istoni molto alta, avete capito, dove c'è l'eterocromatina, ed è il motivo per il quale in microscopia elettronica lo vediamo scuro. Oppure con alcuni coloranti quando è in microscopia ottica. È molto alla periferia, non è esclusivamente alla periferia. Non è da confondere, anche se l'aspetto può essere molto simile, con il nucleolo, perché il nucleolo è, da un punto di vista trascrizionale, una zona attiva. Ok? Perché dobbiamo trascrivere i RNA ribosomali. Perciò il nucleolo, in questi casi spesso è anche difficile distinguerle esattamente, ma dobbiamo sapere che non sempre il piano passa attraverso il nucleolo, perciò non sempre si vede l'interno delle immagini che potete trovare, come ad esempio in questo caso è abbastanza... Non c'è niente che ci indichi che siamo passati nel piano di taglio attraverso il nucleolo. Il nucleolo è una zona di DNA che codifica per gli RNA ribosomali e dunque è attivo da un punto di vista trascrizionale. Appare scuro perché? Perché concentra tutte le proteine che saranno importanti perché partecipano alla costruzione e ne fanno parte delle subunità ribosomali. Perciò è scuro perché c'è sempre una densità elevata di proteine, ma non per lo stesso motivo. In un caso sono le proteine istoniche che avvolgono il DNA e questa è l'eterocromatina. Nell'altro caso è la presenza di tante proteine, ma che sono le proteine ribosomali, perché è una zona di DNA che codifica per l'RNA ribosomale. È chiara la differenza? O qualcuno non ha capito bene cosa intendevo? Chiaro? Cosa succede in corrispondenza dei pori nucleari? È l'interruzione dell'eterocromatina, ok? Perciò l'eterocromatina associata sempre alla lamina nucleare, avevamo detto ieri, lascia comunque, si interrompe in corrispondenza dei pori nucleari. Ed è quello che abbiamo già commentato ieri su questi passaggi dove troviamo questo insieme di eterocromatina associata alla lamina nucleare che però si interrompe in corrispondenza, e qua si vede molto bene la struttura del complesso del nucleo con questa zona centrale e queste proteine in mezzo. Perciò l'involucro nucleare, anche qua non ci sono dubbi nella continuità della membrana. Ok? Quella è particolarmente bella come immagine. Qua abbiamo l'eucromatina, e l'eucromatina si affaccia sul poro nucleare. Mentre l'eterocromatina è ai lati, l'eucromatina, vi avevo già detto ieri, è vicina alla porta. Per quanto riguarda l'eterocromatina e questo rapporto con l'eucromatina, se noi prendiamo, diciamo, questo esempio che fa vedere e rappresenta sulla struttura del DNA quella che sarebbe la posizione di l'informazione che corrisponde a tre geni diversi, che sono rappresentate qua come queste scatole un po' arancione. Abbiamo il gene A, il gene B e il gene C. In questa cellula l'organizzazione tra eo e eterocromatina è tale per cui A e B sono disponibili, accessibili per la trascrizione. Fanno parte dell'eocromatina. C è inaccessibile perché è già coinvolto nell'organizzazione eterocromatica. Posso avere che questa potrebbe essere la situazione di una cellula più giovane, non totalmente differenziate. Quando dico vado avanti nel differenziamento cellulare, la cellula seleziona qual è l'informazione che mantiene e quella che invece non utilizzerà, regola l'organizzazione della cromatina, quello è quello di nuovo è oggetto di studio dell'organizzazione fisica della cromatina, e avere tra le regolazioni quello che porterà ad esempio a non più esprimere B, che potrebbe essere codificare per una proteine, anche ce ne sono alcune di tipo embrionale, ad esempio c'è l'emoglobina embrionale che è diversa di quella che troviamo dopo, e invece liberare C, mentre A era già sotto forma di eucromatina prima e rimane dopo. Perciò la struttura della cromatina fa parte assolutamente degli elementi della regolazione. Essere organizzata sotto forma di eucromatina non significa che tutti questi geni vengono costantemente trascritti. Ci vuole ancora un altro passaggio, che sarà la regolazione dell'interazione di determinate proteine che prendono il nome di fattori trascrizionali, perché sono i fattori che regolano la trascrizione. Allora, deve avere l'informazione accessibile, perciò deve essere strutturalmente accessibile, sotto forma di eucromatina. Ma ci vogliono anche i fattori trascrizionali regolati nel modo giusto, perché ci avvenga in modo vero e proprio la trascrizione, ok? E quelle sono le proteine, le nucleoproteine non strutturali, ma regolative. Questo tutto sommato l'abbiamo già detto. Possiamo vedere che vedere in una cellula tantissima eterocromatina vuol dire... Cosa vuol dire? Che c'è poca trascrizione e che tutto sommato la trascrizione è anche molto mirata, poco diversificata. Se invece ho una cellula nella quale ho quasi tutta la cromatina sotto forma di eucromatina, vuol dire che è una cellula in cui l'attività trascrizionale può essere molto più elevata, più diversificata, e anche questo corrisponde a quella che può essere una situazione di minore differenziamento della cellula. Vedete anche qua, sono tipi cellulari diversi uno dall'altro, nella quale la morfologia del nucleo e ci sono caratteristiche specifiche. Questo è un esempio perfetto di vedere proprio quasi tutto eterocromatico e alla periferia, ok? Mentre questa cellula, al contrario, ha un alto livello di eucromatina, anche questa, vedete che lì sul bordo non c'è quasi niente, e abbiamo un'attività trascrizionale molto importante. Posso avere in centro quello che può corrispondere questa volta anche al nucleolo, e vediamo cosa significa, cosa succede a livello del nucleolo. C'è un aspetto collegato a questa regolazione della struttura della cromatina che è legata al fatto che ci sia una regolazione particolare nelle femmine del cromosoma X, perché nelle femmine il cromosoma X è doppio rispetto ai maschi e dunque ci sarebbe un doppio dosaggio dell'insieme delle informazioni che sono codificate dal cromosoma X. Però c'è una regolazione e in tutte le cellule di un individuo femmina, in ciascuna cellula di un individuo femmina, si utilizza o il cromosoma X paterno o il cromosoma X materno. Uno dei due è superavvolto e non utilizzato. Perciò, nei individui, appunto, ripeto, nelle femmine, uno dei due cromosoma X è reso inattivo, non utilizzato per la trascrizione, grazie a questa sua regolazione sotto forma, questa volta, dell'intero cromosoma sotto forma di eterocromatina. E dunque soltanto uno dei due cromosoma X viene utilizzato. Parzialmente sarà regolato anche lì, differenzialmente tra etero e eocromatina. Ma uno dei due è completamente spento, superavvolto. E non è una regolazione che avviene inizialmente nello zigote e viene trasmesso a tutte le cellule. No. È un evento che avviene casualmente in tutte le cellule in cui c'è uno o l'altro dei cromosoma X che viene silenziato, si dice, attraverso questo processo di eterocromatizzazione. E dunque noi siamo, femmine, un mosaico da quel punto di vista, con cellule che utilizzano il cromosoma X materno e cellule che esprimono e utilizzano il cromosoma X paterno, il che è una chance in più rispetto a quelli che possono essere anche problemi legati a alterazioni, perché in realtà utilizzando entrambi sei meno fragile che averne uno solo. Se c'è un'alterazione genetica su quel cromosoma X, non hai, cioè tutte le cellule hanno quel cromosoma X. E in questo caso quelle che sono i maschi hanno ereditato del cromosoma X che a questo punto è materno, ok? E dunque avere una situazione di questo tipo qua è diverso tra maschi e femmine, e nel caso delle femmine appunto si forma quello che viene chiamato il corpuscolo di Barke, questa zona in cellule che sono molto con molta eocromatina, come sono queste cellule, vedete che c'è pochissima eterocromatina, ma rimane sempre un punto molto scuro che vedete qua, associato alla parete, associato all'involucro nucleare, perciò lo possiamo distinguere dal nucleolo, ed è il cromosoma X eterocromatizzato. Si prende il nome di corpuscolo di Barke perché il signore che si chiamava così, che tanti anni fa, quei primi microscopisti, aveva identificato questo punto comune in tutte le cellule di individui femmine di avere la presenza del corpuscolo di Barke. Ovviamente questo non c'è nei maschi. Ok? E vi dicevo, è un mosaico. Perché? Perché in realtà possiamo avere, che viene in questo caso, se è rimasto, se prendiamo lo zigote che aveva due X, uno paterno e uno materno, prendiamo quello materno arancione e quello paterno in nero, a secondo delle cellule viene eterocromatizzato quello paterno oppure il cromosoma X materno. È diverso di un altro fenomeno che è quello dell'imprinting genomico, che invece riguarda altre tipologie particolari di geni, che eterocromatizzano sistematicamente quello paterno o quello materno. Ok? E in questo caso non c'è questa differenza sessuale, avviene sia nei maschi sia nelle femmine, e tutte le cellule sono identiche da questo punto di vista. Diventa che sistematicamente il gene che codifica, in questo caso c'è un ligando e un recettore, cioè due proteine che devono interagire una con l'altra. Quelli sono storie molto interessanti su quel lato lì, e in tutte le cellule si sa che viene sempre utilizzato come ligando quello codificato e presente sul cromosoma paterno, e come recettore sempre e soltanto quello codificato su il cromosoma materno. E in questo caso è una regolazione questa, e viene in tutte le cellule di tutti gli individui. È importante perché in questo caso l'eterozigosi, no? Visto che abbiamo sempre due alleli, credo che per voi almeno queste cose di solito vengono all'aspetto di base di genetica, di omozigote, eterozigote, viene un concetto abbastanza, immagino avete visto alle superiore. Allora, se io ho un aspetto che è recessiva, cioè una regolazione recessiva, e ho un'eterozigosi, se uno dei due è alterato, in realtà il fenomeno è compensato dall'altro. Se invece dobbiamo avere una regolazione che permette di avere l'uso solo di uno dei due, se dei due questo è quello che viene utilizzato e è alterato, non può essere compensato perché l'altro è stato eterocromatizzato e dunque si manifesta la mutazione. Prendo l'idea? Diversa questa storia qua. Questa storia ha un problema di dosaggio che riporta nelle cellule femmine una situazione che in pratica è simile a quella dei maschi, cioè l'utilizzo di un unico cromosoma X. Vi dicevo, durante il differenziamento possiamo avere una regolazione dell'eterocromatina, e questa è l'immagine della fase di maturazione degli eritrociti, prima che appunto si vada a formare gli eritrociti, ci sono gli eritroblasti, cioè i precursori, le cellule, d'accordo? Che daranno luogo poi a eritrociti. Gli eritrociti non hanno più il nucleo, ma gli eritroblasti sì. E la fase di maturazione di eritroblasti, se qua vengono riportati, quello è molto all'inizio della sua, diciamo, è stato appena prodotto e c'è poca eterocromatina, che è piuttosto centrale, poco legata all'involucro nucleare. Questi sono gli eritroblasti nelle fasi successive di maturazione, perciò è la stessa tipologia cellulare, e seguiamo la sua fase di maturazione di sempre maggiore differenziamento, e vedete che è accompagnato di un sempre maggiore livello di eterocromatizzazione. Perciò la struttura della cromatina è una cosa importante. Questo era eterocromatina. Adesso eocromatina. L'eocromatina è quella potenzialmente attiva per la trascrizione. E dunque ci porta a fare un discorso sulla sintesi dell'RNA. Prendendo sempre questo punto di riferimento, la sintesi dell'RNA avviene praticamente, ovviamente, in tutta l'interfasi. C'è ancora qualcosa mentre stiamo superavvolgendo. Poi ovviamente non avviene più nel momento in cui dobbiamo dividere l'informazione genetica. Però tutto il resto del tempo, ad esempio durante la fase S in cui dobbiamo duplicare il DNA, non per quello fermiamo l'altro evento che è l'uso del DNA attraverso la trascrizione. Non dettaglierò più di tanto, un po' dovreste averlo rivisto anche attraverso appunto qualche ripasso delle nozioni di base su queste molecole, macromolecole biologiche. La doppia elica di DNA, la molecola di RNA. Perciò la molecola di RNA è un singolo filamento. Come vedremo, questo singolo filamento, se ha delle parti che sono complementari, potrà richiudersi su se stesso, sempre per complementarietà. Perciò potrà adottare una struttura secondaria, ma in questo caso è la stessa catena che si ripiegherà su se stesso. Diverso il DNA, perché in questo caso abbiamo due catene diverse, fisicamente le possiamo separare. Ok? Come si fa per separare due molecole di DNA? Si devono rompere i legami che le tengono associate. I legami che le tengono associate sono di che tipo? Sono dei legami idrogeni. Come si fa a rompere i legami idrogeni? Sì. Mi dice un'aria un po' triste e depressa, mi ha detto col calore. Poteva dirlo in modo più convinto, perché è assolutamente così. In effetti l'acqua liquida è perché c'è l'interazione attraverso i legami idrogeni. Cosa facciamo quando scaldiamo l'acqua e si forma il vapore? In realtà rompiamo l'interazione tra i legami idrogeni. Beh, con le molecole di DNA si fa lo stesso. Per separare le molecole di DNA si scalda. Scaldando la soluzione che contiene il DNA, vado a separare le molecole. Avrò anche la possibilità di separare, questa volta, punti particolari delle molecole con delle interazioni con le proteine, lo vediamo fra un minuto. Però per separare totalmente le catene si scalda, è la cosa più semplice di questo mondo. Si dice che si denatura il DNA, che è un'espressione che magari potete aver sentito. Quali sono le differenze? Allora, le differenze stanno in una delle basi, delle quattro basi, cioè sia la molecola di DNA che quella di RNA è basata su quattro tipologie classiche, poi ci sono le varianti sintesi, non è così semplice, ma diciamo quattro varianti nucleotidiche, tre delle quali sono comuni e una è diversa. In effetti troviamo comune a tutte la citosina, la guanina, l'adenina, sia la molecola di DNA che di RNA, la quarta base che è la timidina nel caso del DNA e l'uracile nel caso del RNA. Dobbiamo sapere tutti che è così e dunque DNA c'è la timidina, nel caso dell'RNA c'è l'uracile. Dopodiché, se si va nelle banche dati, se si parla in laboratorio, anche quando parliamo delle sequenze di RNA, e lo troverete, perciò non dovete essere scioccati, basta saperlo, molto spesso non viene indicato o scritto con la U, ma anche la parte che è RNA si scrive con la T. Nelle banche dati vengono date sempre con le quattro basi A, T, C e G. Ok? Ve lo dico perché a volte uno trova delle informazioni di questo tipo qua e dice ma come, io ho imparato che era l'uracile e adesso mi trovo queste qua che me lo scrivono con la T. È così, è una convenzione e dunque questo è quello che troveremo nei libri e quello che anche molto facilmente, se io devo fare un esempio e mettere complementarietà e stiamo parlando dell'RNA, non mi viene assolutamente spontaneo mettere la U, ma metto la T. Ma è proprio perché è una convenzione tra i ricercatori e quello che si trova nelle banche dati. Ha un'origine, ma non vado a spiegarvi il perché. L'altra cosa è che se uno si chiama RNA e l'altro DNA, è perché ovviamente non c'è solo la base azotate a differenziare queste molecole, ma la parte che è lo zucchero del nucleotide, che in un caso è il ribosio e dunque è per le molecole di RNA, e nell'altro caso è deossiribosio, e stiamo parlando dei nucleotidi che fanno parte del DNA. Quando abbiamo una sintesi dell'RNA, vuol dire che stiamo copiando una delle due catene. Questo è un modo, come vi dicevo, grazie agli enzimi che partecipano a questa regolazione, di aprire in modo, però non la separazione delle due catene, ma di aprire in modo puntuale la parte che ci interessa copiare. È come se avessimo una lunga corda, andare a fare lo sforzo, no? Visto che la corda è molto simile a quello che possiamo immaginare della molecola del DNA, si tratta di aprire puntualmente. E vi ricordo che il DNA non è nudo, perciò non solo si deve aprire, ma si deve girare attorno ai nucleosomi, che in qualche modo vengono un po' spostati durante il passaggio della RNA polimerase. Ok? Bisogna fare i conti anche con gli stoni. Perché anche se è eucromatina, non è DNA nudo, ma è DNA avvolto attorno ai gruppi di 8 istoni, ok? Perciò la RNA polimerase, per leggere, deve disorganizzare anche momentaneamente, girare, strutturare questa organizzazione dei nucleosomi. La trascrizione, dunque, il passaggio, cosa consista? Da DNA a RNA. Dove avviene nel nucleo? Chi la fa? La RNA polimerase. E questo può avvenire, e avviene costantemente in tutte queste fasi del ciclo cellulare. Le molecole degli acidi nucleici sono orientate, la sintesi avviene soltanto in una direzione, non nei due lati. L'aggiunta del nucleotide nuovo è sempre ed esclusivamente all'estremità 3'. Si differenzia, magari lo vediamo su quella successiva, la molecola di RNA che cresce, okay, deve da un lato far corrispondere la base complementare a quella che è presente sulla catena di DNA, ed è il motivo per il quale c'è lo stampo. Lo stampo è la catena di DNA. In blu la catena crescente di RNA. E l'interazione tra il nuovo nucleotide e la base libera sulla catena di DNA che mi dà la complementarietà e mi posiziona a quello giusto. Ok? Perciò prima deve avvenire questa interazione. Questa interazione, grazie alla RNA polimerasi, viene stabilizzata dalla realizzazione del legame fosfodiestere. Lo so che è complicato, però per adesso ricordatevi che tutto sommato rimarrà così qua un fosforo, ok? Perciò questo legame prende il nome di legame fosfodiestere, perché ci sono i due ossigeni ai due lati. Questo processo, ok, si realizza perché il nuovo nucleotide che contiene l'energia in sé nella molecola contiene l'energia necessaria a realizzare il legame. Qual è la forma con la quale la cellula gestisce questo aspetto di contenuto energetico? L'ATP. E dunque cos'è l'ATP? Un nucleotide con i tre fosfati. Non c'è solo l'ATP, c'è anche il GTP, il CTP, il TTP e l'UTP, che sono i nucleotidi che utilizziamo. Ok? Allora, l'ATP è quello più versatile, è la forma che utilizziamo anche quando si deve essere fornita l'energia, ok? Nella realizzazione di un legame, in particolare nella fosforilazione delle proteine, perciò, o magari fornendo l'energia che fa girare una pompa all'interno della cellula, esattamente come noi abbiamo bisogno dell'energia elettrica, la cellula ha bisogno dell'energia che è l'ATP. Ma non è l'unico nucleotide con questa struttura, con i tre fosfati. Esistono gli altri nucleotidi, che sono quelli che invece di avere l'adenina, hanno la citosina, la timina, l'uracile. Sono i nucleotidi che utilizziamo per la sintesi degli acidi nucleici. E sia l'ATP, il CTP, il GTP esistono con lo zucchero, che è il ribosio, e anche in una certa frazione con lo zucchero, che è il deossiribosio. E sono le forme di questi nucleotidi che sono utilizzati nella sintesi invece del DNA. L'RNA utilizza i nucleotidi che contengono la base e come zucchero il ribosio. Quando è l'adenosina è il classico ATP. Ma esistono anche i nucleotidi, gli altri tre. Se dobbiamo sintetizzare l'RNA, dobbiamo avere nucleotidi che hanno come zucchero il ribosio e che hanno come base o l'adenina o la citosina o la guanina o l'uracile. E dunque abbiamo questi quattro nucleotidi, ciascuno dei quali, se è CTP, è citosina, ribosio, 3-fosfato. Ok? Visto che la zona che contiene i 3-fosfato è come avere una molla che è stata caricata, che è stata, uso la mia energia per caricare la molla, e la molla restituisce l'energia, e il nucleotide che contiene, porta con sé l'energia per realizzare il legame. Questo è importante ed è il motivo per il quale lo stesso fenomeno non può avvenire dall'altra parte. Non posso avere la crescita nell'altro senso. Perché? Perché non riuscirei ad avere, in questo caso, l'aggancio attraverso, d'accordo? Dovrei agganciare questo, realizzare, diciamo, l'associazione o il legame dall'altra parte, e in particolare se devo correggere l'inserimento di un nucleotide, non avrei la possibilità di togliere quello sbagliato e di rimettere quello giusto. Ho introdotto un concetto che non ho esplicitato, perciò mi spiego meglio. Vi ho detto fin dall'inizio, tutto quello che succede nelle cellule non è perfetto, non è la realizzazione di un evento, di ciascun evento che è riuscito al 100%. E dunque, se io a questo punto sono la RNA polimerasi, ok? Qualcuno era lì associato, sembrava associato, ma il legame non era perfetto, non era la base giusta. E arrivavo e io l'ho legata, però il sistema è fatto in modo tale da controllare. Non mi serve, però il riflesso è giusto. In questo caso, d'accordo, vedo che l'interazione, anzi, le due mani non potevano, e non era l'interazione giusta. Allora la RNA polimerasa ha una capacità, che è interessante, che posso, ed è ancora più importante quando c'è la DNA polimerase che deve funzionare, ha la possibilità di dire, oddio, questo non è giusto, non c'è esattamente la complementarietà. Talia ha la possibilità di rompere quel legame in modo tale che quello sbagliato venga eliminato e ci sia la possibilità che si incastri quello giusto. Allora, un sistema di questo tipo qua funziona se quando io ho tolto e dunque rotto questo legame, quello nuovo arriva con il suo contenuto energetico. Se io cerco di realizzare la stessa cosa dall'altra parte, rompo a questo livello, ma non ho più l'energia per poter realizzare un legame nuovo. Ed è il motivo per il quale c'è un'unica direzionalità, che è quella che impone come direzionalità l'aggancio di nuovi nucleotidi che portano il contenuto energetico, perché questo mi permette la correzione. Se io provo a fare la stessa cosa dall'altra parte, non ho più la correzione, perché se io dipendevo dai tre fosfati, potremmo dire il primo nucleotide, ai tre fosfati che sono rimasti liberi, ok? Perciò se aggiungo lì una volta, può funzionare, ma se correggo non riesco più a agganciare niente, perché quando questo ha eliminato due fosfati, qua ne è rimasto soltanto uno, se dopo faccio la correzione non ho più niente come contenuto energetico. Mentre magari per la prossima volta ve lo faccio vedere, perché vedo che non è così immediato da poter capire, però quello è fondamentalmente uno dei motivi per il quale c'è questa unidirezionalità. È la direzione che permette sempre l'aggancio del nuovo nucleotide che porta il contenuto energetico. Vengono eliminati i due fosfati, ok? Si dice il pirofosfato, questo rimane, in effetti è il legame che troviamo ripetuto, per quello che ci sono questo fosforo all'interno della catena degli acidi nucleici, è lo stesso tipo di struttura per il DNA che per l'RNA. E questo fa che a questo punto cresce. Perché si usa questa nomenclatura di 3' e 5'? Da dove origina? Origina dal fatto che in chimica organica la nomenclatura prevede di dare dei numeri agli atomi, perché questo permette di comunicare con le persone e di sapere di quale carbonio stiamo parlando. Nel caso della molecola degli acidi nucleici, dei nucleotidi, voglio dire, abbiamo la parte che è la base azotate, poi la parte che è il ribosio. Allora, invece di far sì che partendo dai numeri dei carboni della base azotate, Sarebbe stato necessario, per sapere sul riboso di che carbonio stavamo parlando, continuare la numerazione. Però questo sarebbe dei numeri che con la molecola di ribosio in sé non avrebbe niente a vedere. Allora, il trucco è stato di lasciare i numeri secchi, 1, 2, 3, 4, 5 e così via, per le basi nucleotidiche, e di adottare una nomenclatura dove i carboni del ribosio o del deoxiribosio sono indicati sempre con i numeri del ribosio, ma indicando, aggiungendo primo. Perciò il carbonio 1 nella molecola nucleotidica vuol dire il carbonio 1 sulla base. L'1 primo è il carbonio 1 del ribosio. In effetti questo è il carbonio, è 1 primo, 2 primo, 3 primo, 4 primo, 5 primo. Ok? Ed è il motivo per il quale questo è 1, 2, 3 primo. 1, 2, 3 primo. Si dice che la catena cresce al 3 primo, perché il nuovo nucleotide realizza il legame fosfodiestere con il gruppo idrossile legato al carbonio 3 primo della catena. Il primo nucleotide ha il gruppo fosfato legato sul carbonio 1 primo, 2 primo, 3 primo, 4 primo, 5 primo. L'inizio della catena è il 5 primo. La fine della catena è il 3 primo. Se c'è una cosa che vi dovete ficcare in testa, è questa. Si parte 5 primo, d'accordo? E la catena cresce al 3 primo. Si aggiungono i nuovi nucleotidi al 3 primo. E questo vale sia che sia riferito alla sintesi dell'RNA che sia riferito alla sintesi del DNA. È uguale, ok? Questa è dunque la direzionalità. Non può crescere in un'altra direzione. Le strutture e le interazioni e le due catene del DNA come sono messe una rispetto all'altra? Si dice? Se abbiamo le due catene di DNA che abbiamo detto, questo è 5 primo, 3 primo, l'altra com'è? Ok? Questo è dovuto alla struttura delle basi nucleotidiche e alla loro capacità di interazione. Ci sono i giochini che fanno, proprio i giochini ad incastro, che fanno rappresentare, magari, cioè, sono delle gli americani sono molto forti su queste cose qua per rendere tutto, poi alla fine permette di far capire meglio, hanno ragione loro. Perciò di fare il disegno stilizzato delle molecole dei nucleotidi e di vedere che in realtà non possono incastrarsi nella stessa direzione, ma c'è sempre uno da un lato e uno dall'altro. Cioè i legami idrogeni che possono realizzarsi posizionano i due nucleotidi uno in una direzione e l'altro nell'altro. E dunque quello fa sì che l'interazione, il posizionamento non può essere che questo. Adesso facciamo più difficile. Vedo il vostro entusiasmo salire alle stelle, perciò non vorrei privarvi di questo. Ok. Adesso ho messo qua quello che poteva essere il posizionamento della polimerasi. Facciamo una cosa. Se no vi confondete con un'altra cosa. Qua mi si mette la polimerasi, ok? La RNA polimerasi. E dunque inizierà a sintetizzare l'RNA. In che senso va? Va verso destra o va verso sinistra? Procediamo con ordine. Qua diventerà cosa? Se è l'inizio, sarà? E dunque non può andare che in quale direzione? Che? Se un'altra polimerasi si mette qua, in che direzione va? Se si mette qua, inizierà e sarà 5. In che senso va? Non può andare che di qua. Se si siede qua, ok? Bisogna procedere come metodo, cioè, e sapere due cose. È antiparallelo e inizia dal 5 primo. Solo quello dovete sapere, ok? E da lì vi posizionate e andate avanti. E su quello, a questo punto, non potete sbagliare. Non cercate di appiccicarvi altre cose in memoria, perché più facilmente vi sbagliate, ok? Facciamo l'intervallo e proseguiamo dopo.